Lettura 23, pagina 181. Postfazione di Maria Pirevec. Lo scrittore triestino Boris Pahor. L'opera di Boris Pahor, 1913, si presenta dal punto di vista dei temi e dei generi assai ampia e articolata, e perciò stesso si sottrae ad una interpretazione unitaria. Anche i confini tra i diversi generi, novella, saggio, romanzo, scritti polemici e diario, spesso non sono rigorosi. La sua produzione letteraria non è paragonabile, tuttavia, ad un mosaico scomposto e incontrollato, bensì è raccolta attorno a determinate tematiche fondamentali dalle quali è possibile estrapolare il nucleo costitutivo della sua scrittura. A questo proposito, forse, non è fuori luogo citare le parole dello scrittore ceco Milan Kundera, il quale affermava nel volume L'arte del romanzo che lui stesso, nel corso della propria vita, sta scrivendo un unico romanzo, variazioni su alcuni temi esistenziali o addirittura su alcune singole parole. Qualcosa di simile si potrebbe dire anche dello scrittore triestino, che sul piano biografico ed interiore è strettamente legato alla sua città, al mare e al Carso, ad uno spazio geografico quindi dove fino dal lontano Medioevo si intersecano, come si dice con una frase ormai un po' frusta, influssi della cultura romanza, slava e germanica, e dove ha luogo un originale incontro dell'est con l'ovest e del nord con il sud. Nel vasto opus letterario di Pahor, che abbraccia più di mezzo secolo di attività, si sviluppa ininterrottamente, come filo conduttore, una questione che potremmo sintetizzare in un semplice sintagma: la libertà dell'individuo. Oggetto dell'analisi dello scrittore è l'uomo europeo, e più precisamente lo sloveno del XX secolo, che si è trovato, senza colpa, in una condizione di estremo pericolo e di impotenza, nella condizione di esule e di vittima, a seguito del suo primordiale e puro amore per la libertà. Ed è proprio da qui che nasce l'ostinata e pervicace lotta di Pahor contro tutti i totalitarismi che hanno contraddistinto in modo tragico il secolo appena trascorso. Come ha scritto il suo collega più giovane, Drago Jansar, la ribellione di Pahor è stata una ribellione portata al limite estremo, al limite della morte, fino alle fauci del crematorio, fino agli abissi infernali che egli ha visto nelle sue infuocate profondità. Da questa esperienza estrema è nato il romanzo Necropoli, che ha prodotto sugli studiosi di letteratura, sui critici e sul pubblico europeo un'impressione fortissima, che oggi letto in traduzione in Francia, Germania, Italia e Stati Uniti. In esso l'autore descrive l'apocalisse dei campi di sterminio, così come è stata rivissuta da lui stesso 20 anni più tardi, durante una visita alla casa dei morti di Natzweiler, quel lager di concentramento e di sterminio dei Vosgi, dove fu a lungo internato. Da qui, ne ricordo, fa rivivere le diverse stazioni del suo calvario, a partire dai fronti della Seconda Guerra Mondiale, per passare da Dachau a Arsungen, da Dora a Belsenbergen. Necropoli, però, non è una semplice fedele testimonianza sugli orrori dei campi nazisti, bensì anche uno sconvolgente documento sulla resistenza, sulla tenacia e sull'umanità dell'individuo. Nell'esperienza più cupa, l'autore riesce a individuare, infatti, anche espressioni della bontà e della generosità degli uomini, la loro forza sorprendente e il desiderio di vivere. Nella condizione di esasperata miseria e impotenza, l'uomo, così come viene descritto da Pahor, è aperto ad entrambi gli estremi, al nichilismo totale, ma anche alla scoperta dei valori dell'esistenza. Imprigionato com'è nell'impotenza e nell'assurdo, avverte tutto l'orrore della propria condizione, ma al contempo è capace di intessere un rapporto dialettico con i suoi simili, recuperando in tal modo la propria dignità. La degradante quotidianità del progressivo annullamento dell'individuo costringe Pahor a confrontarsi anche con la questione dell'estetica tradizionale, nella convinzione che una realtà così tragica, come quella da lui sperimentata, non possa essere narrata se non con i mezzi del verismo più crudo. Va detto tuttavia che, nonostante tali propositi, l'autore ha saputo instaurare col mondo disumanizzato, oggetto della sua descrizione, un rapporto più libero di quello che si era prefisso. Lo ha fatto per mezzo della metafora, che non è completamente assente, nemmeno nel suo testo incentrato sulla tematica dei campi di sterminio, nel quale ha saputo elevarsi, al di là di una mera registrazione dei fatti e al di sopra delle proprie riflessioni personali sulla tragedia europea, al mondo liberatorio della poesia. E proprio questo risultato rappresenta la più convincente vittoria di Pahor sulla realtà disumana da lui vissuta e denunciata. La stampa e la critica letteraria europea hanno accostato la necropoli alle opere di Primo Levi, di Robert Anselm e del Nobel Kersetz. La differenza fra il libro citato e le testimonianze dei tre celebri scrittori sta però nel fatto che Pahor, come lui stesso afferma, propone l'Olocausto non solo come tragedia degli ebrei, bensì come tragedia di molti popoli europei che hanno lottato contro il nazismo e sono riusciti a trovare in questa resistenza comune un'inedita capacità d'intesa. È proprio il virus della tenacia, come lo definisce Pahor, che nei campi di sterminio ha stretto fra loro nel profondo gli appartenenti a tutte le nazioni e le lingue d'Europa, facendoli scoprire l'intima fratellanza. A tal proposito, non è esagerato dire che la straordinaria testimonianza di Bohiris Pahor ha contribuito alla decisione di trasformare il campo di sterminio di Struthof-Natzweiler, uno dei principali palcoscenici su cui si svolge la tragedia della necropoli, in centro della lotta europea dei deportati al tempo del nazismo. La vicenda successiva alla liberazione dall'inferno, come dice l'autore, è narrata nel romanzo Primavera difficile, 1978, il cui titolo originale era Al di là dell'inferno ci sono gli uomini, 1958-1961. In esso possiamo seguire la storia dei reduce traumatizzato che durante il periodo di cura in Francia conosce l'amore di un'infermiera e recupera, attraverso la riscoperta dei sentimenti e dell'eros, il gusto della vita. L'ex internato si libera, almeno così spera, dai ricordi mostruosi che lo tormentano e trova la forza per ricostruire il suo mondo distrutto, inserendolo in una nuova dimensione umana. Il trauma subito, nonostante gli sforzi, lo insegue tuttavia strisciante e non gli consente di raggiungere la completa felicità personale. Al di là di tale consapevolezza, nel romanzo è proprio l'amore ad essere proposto come valore che può liberarci dal male, sia in senso individuale sia collettivo. L'amore, in sostanza, come dice Pahor, è un tema che fa incessantemente concorrenza alle pressioni e alla violenza della storia e riporta l'individuo nel territorio dell'umanità più pura. Non va dimenticato che la tematica dei campi di sterminio, di cui Pahor non è mai riuscito a liberarsi completamente, è soltanto un prolungamento del suo precedente trauma giovanile legato alle sconvolgenti esperienze della Trieste del primo dopoguerra. Una delle più dure fu senz'altro l'incendio, avvenuto il 13 luglio 1920, del Narodni Dom, casa di cultura, il punto di riferimento della presenza slovena nella città, che lo storico Lavo Cermeli definì il battesimo di fuoco del fascismo nascente. Nella novella Il rogo nel porto, che ha dato il titolo omonima raccolta di novelle, 1959, Pahor descrive come ha vissuto da bambino l'orribile evento e come questo abbia inciso sulla sua intera vita, ergendosi a simbolo delle migliaia e migliaia di successive vittime della violenza fascista. Con l'incendio del Narodni Dom ebbe inizio la pulizia etnica della città, che in breve si estese a tutto il litorale. Tra i più efficaci mezzi dell'assimilazione forzata vi furono il divieto di usare pubblicamente la lingua e la progressiva soppressione di tutte le scuole slovene. Anche Pahor, dopo i primi 4 anni di scuola elementare, continuò gli studi in italiano, subendo un trauma violento, descritto in una serie di prose inserite nelle raccolte Il mio indirizzo triestino, 1948, Sulla duna, 1960, Il rogo nel porto, 1959, e altre. Tra queste emerge in modo particolare il breve racconto La farfalla sull'attaccapanni, nel quale l'autore narra di un episodio sconvolgente della sua infanzia, che rimase impresso nella sua memoria come testimonianza della cruda umiliazione subita da una generazione intera. Per aver pronunciato in classe qualche parola in sloveno, una bambina venne infatti appesa dal maestro per le trecce all'attaccapanni, rimanendo lì, a dire con l'autore, come una farfalla ad ali spiegate. Altri episodi, sperimentati anche più tardi per aver osato parlare lo sloveno, nel seminario minore di Capodistria, per esempio, e durante gli studi di teologia a Gorizia, lo hanno rafforzato nella convinzione che la lealtà alla propria lingua è un imperativo etico fondamentale di ognuno. La persecuzione degli sloveni nel regime mussoliniano divenne così oppressiva da far nascere tra loro, già prima della Seconda Guerra Mondiale, un movimento di resistenza che fu il primo movimento antifascista armato in Europa. Pahor, pur giovanissimo, vi partecipò, decidendo più tardi, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, di unirsi alle forze del fronte di liberazione sloveno. Tornato dalla maledetta ma anche amata costa africana, dove aveva svolto il servizio militare, decise di unirsi alla resistenza. Fu però ben presto arrestato da un gruppo di collaborazionisti, i Domobranci, e consegnato alla Gestapo. Seguì un difficile interrogatorio, la reclusione in Coroneo e l'invio ai campi di sterminio nazisti. Queste vicende sono alla base dei due romanzi La città sul golfo, 1955, e L'oscuramento, 1975, che segnano un punto di arrivo nella scrittura di Pahor. Il poeta Edvard Kochbeck, uno dei personaggi di spicco nella cultura slovena del Novecento, amico e maestro del giovane triestino, col quale intrattenne per decenni un intenso contatto epistolare, scoprì proprio nel romanzo La città sul golfo la sua forza creativa. Con questo libro, gli scrisse il 7 luglio 1956, ci hai dato un libro di respiro umanistico. Hai fatto comprendere al tuo popolo l'essenza del Carso nell'entroterra di Trieste. Hai dato il tuo obolo ai valori messianici della guerra di liberazione. Tutte queste considerazioni vengono superate, a mio parere, però da un'altra, che è la più importante. Con questo libro sei diventato uno scrittore. Anche nel periodo postbellico, dopo essere tornato nel 1946 nuovamente nella città natale, Pahor non trovò la pace. La Trieste del dopoguerra non era soltanto il pomo della discordia tra l'Italia e la Jugoslavia, ma si trovava nel punto di sutura tra due mondi contrapposti, l'Est e l'Ovest. Il disagio degli sloveni, a causa degli attriti ideologici e nazionali in cui furono coinvolti, fu acuito dopo il 28 giugno 1948 dall'inatteso conflitto fra Tito e Stalin, che finì per spaccare la sinistra triestina in due schieramenti ferocemente ostili. Il dramma politico e morale, che fu sperimentato da tanti suoi connazionali a Trieste, è descritto da Pahor nel romanzo Nel labirinto, 1984, in cui egli si confronta con il terzo totalitarismo del tempo, cioè con il comunismo, constatando che le idee di libertà e democrazia per le quali aveva lottato e sofferto erano state sconfitte proprio fra i suoi a tutti i livelli, politico, culturale e nei rapporti privati, addirittura familiari. Nelle opere di Pahor si assiste insomma allo scontro tra forze che dominano e umiliano l'individuo, mutilandolo a livello morale, e forze che gli restituiscono il suo diritto più vero, quello cioè di essere un uomo, padrone della propria esistenza. Uno dei motivi ricorrenti nella sua prosa è proprio questo processo di risveglio soggettivo e collettivo, di maturazione personale e nazionale. L'uomo qualunque dei suoi romanzi e novelle diviene così interprete della memoria collettiva di una precisa comunità e testimone di un'identità etnica, linguistica e culturale che è nel contempo conferma esteriore della sua dignità. Pahor non ha mai voluto accettare alcuna sudditanza ad un sistema totalitario, neppure al potere della sua madrepatria, e ha sempre contestato il suo internazionalismo di facciata, considerandolo nocivo per la sopravvivenza della minoranza slovena in Italia. Nei suoi numerosi articoli, saggi, diari e opere letterarie, ha difeso con caparbietà il pluralismo ideologico, ma anche l'indipendenza nazionale, vista non già come chiusura nei confronti degli altri popoli, ma come capacità di dialogo paritario con essi. In questo contesto va ricordato il suo impegno presso la rivista Zadiv, che diresse per lunghissimi anni, nonostante l'ostilità del regime jugoslavo. Alcuni suoi collaboratori d'oltre frontiera furono infatti perseguitati e due di essi, Miklavic e Blazic, perfino incarcerati. Va ricordata infine l'intervista con Edvard Kochbeck, testimone del nostro tempo, pubblicata nel 1975, nella quale furono svelati al pubblico sloveno i massacri commessi dai comunisti dopo la guerra. Kochbeck, che era durante il conflitto uno dei capi del fronte di liberazione, sollecitato dalle domande di Pachor, parlò per la prima volta dell'eccidio dei domobranci, rifugiatisi in Carinzia e riconsegnati dai britannici alle truppe di Tito nel giugno del 1945. Questo gesto temerario valse a Pachor il divieto di entrare in Slovenia per un anno e il boicottaggio dei suoi libri. L'opera culturale e politica di Pachor ha risonanza anche nel più ampio contesto europeo. Dal 1966 è membro dell'Associazione Internazionale per la Difesa delle Lingue e delle Culture Minoritarie e da poco ne è divenuto presidente. In quanto scrittore ha saputo trasformare i traumi subiti a causa di persecuzioni etniche e ideologiche in una creatività letteraria che ha dato alla polifonica cultura dell'Europa contemporanea l'impronta del suo personale destino e di quello del suo popolo. Il riconoscimento tributato in patria e all'estero della sua opera rappresenta in fondo anche la vittoria di una lingua che è stata condannata a morte. Fine lettura.